buonasera a tutti, vi ringrazio della pazienza di essere qui ancora. Purtroppo manca il consigliere Valeri, ma il quale mi aveva chiesto di partecipare alle 20:30, ma non è possibile perché parte la convocazione alle 18:30, ma io dopo avevo anche il primo e non era possibile partecipare. Direi di cominciare con l'appello. Noi partiamo dal punto 4 per intero. La trattazione, ovviamente non faremo, ecco che arriva la dottoressa, possiamo partire tranquillamente con l'appello, prego. Presente.
Presente.
Dicendo, riprendiamo per intero dal punto 4, adesso io che apre il titolo, e dal punto 6 che abbiamo anticipato il punto 4 approvando tutte all'unanimità ieri sera, apre il titolo approvazione del regolamento per la gestione delle siepi e filari campestri all'interno del territorio di Fara Gerardana. Ieri sera la dottoressa ci ha intrattenuto illustrando anche brevemente il regolamento che di per sé è già breve e che avete tutti ricevuto. Adesso, per rispetto di coloro i quali ieri non c'erano e stasera ci sono, volete che la dottoressa rispieghi oppure è sufficiente quello che gli è stato mandato e Gianni?
Per me è sufficiente.
È sufficiente,
è
ok. Ok. Però la dottoressa è disponibile, quindi aprirei anche il preventivo.
È sufficiente.
Per cui direi, se siamo disponibili, direi di aprire il dibattito se qualcuno ha delle richieste da fare. Prego, prego.
Allora, faccio una premessa perché purtroppo ho sempre l'abitudine di dire quello che penso e devo dichiarare in questo caso che mi aspettavo, nel momento che ho saputo che era in preparazione il nuovo regolamento, mi aspettavo qualcosa di peggiorativo, invece non è così.
Peggiorativo in che senso, scusa?
Rispetto alla situazione di prima. Al regolamento credevo che fosse più lassa, diciamo più che giustificasse un po' anche quelli che secondo me, secondo anche altri, diciamo, sono state delle situazioni, dei periodi di rilassamento rispetto a una difesa, una salvaguardia del nostro verde. Invece no, al di là dell'opinione che si può avere su questo. Su questo approccio, però devo dire che riprende abbastanza fedelmente lo spirito di difesa, di salvaguardia e in qualche maniera ha chiarito alcune cose. Quindi questa è la mia premessa valutativa, che è positiva. Vorrei puntualizzare, chiedendo delle spiegazioni su alcuni fatti, magari ampliare la conoscenza di altri che hanno avuto meno tempo, meno possibilità di entrare nelle cose. Quindi io vorrei, se possibile, fare delle domande, per non fare un discorso grosso, fare alcune domande e avere una risposta anche abbastanza veloce. Sì,
certo.
una specie di interpretazione di alcune cose che che possono essere non chiare solo a me, ma anche eventualmente poi al cittadino, all'autorizzatore che andrà a leggere questo regolamento. Se è possibile.
Ma è possibile? Quanto tempo ti porta lì?
Io ho 5-6 domande e chiaramente cioè, penso che tra risposte e domande e risposte 10 minuti.
Va bene.
Allora, si dice nella definizione. Per filari o siepi campestri si identificano formazioni lineari, arbore, arbusti e erbacee, pure o miste frapposte fra i coltivi e corsi d'acqua naturali, fosse scolini. E dopo si dice nella norma generale punto 1, dove l'ambito di applicazione sono oggetto di tutela le formazioni lineari, sia arboree che arbustive, indipendentemente dalle dimensioni degli alberi e degli arbusti che li compongono. Quindi i filari di siepi o di arbusti sono in pratica quelli che nel regolamento vecchio prima erano chiamate le formazioni lungo le rogge dei rivi. Concettualmente penso che sia quello, no?
Sì, esatto.
Bene. Quindi dove si dice nell'ambito delle applicazioni sono inoltre oggetto di tutela soggetti arborei a dimora in gruppo singolarmente, quindi qua parliamo non più dei filari, ma dei gruppetti che magari sono gruppetti di alberi o alberi singoli che sono non lungo i fossi o le rive, quindi in mezzo prato, tanto per capirti, giusto?
Esatto, è un'estensione da tutti i
Perfetto,
centri
perfetto.
così.
E qui quindi i filari sono sempre individuati come filari e non discriminano né sul vegetale che li compone né sul fatto della loro grossezza più o meno. Giusto? Quindi i filari sono difesi in quanto filari.
Esatto,
I
è un
gruppetti
esercizio.
o singolo, non filari e non lungo i canali o quant'altro, sono difesi in quanto gruppi di vegetali. Perfetto. No, perché questo è se possibile, chiederei che vengano verbalizzati questi punti. No, va bene. Allora, perché questo serve a dare l'interpretazione autentica del regolamento in caso di interpretazioni diverse. È una scelta poi del sindaco di come far verbalizzare, non è il mio problema. Però diciamo che questo è importante che sia stato capito. Quindi il fatto dei 50 centimetri di diametro a 1,30, cioè al petto, vale solo per gli alberi, in questo caso sono l'arbusto, l'albero singolo, che non è un filare.
Esatto.
Se è un filare è
È
coperto
già
anche
coperto.
in quanto piccolo,
Esatto.
anche più piccolo.
Esattamente.
È importantissimo questa cosa, secondo me. Cioè, è importantissimo che sia chiaro, che non sia la mia interpretazione di lettura, ma che sia chiarito. E nel punto 2.1, dove si dice che cosa è vietato, ovviamente ci sono richiamati anche degli aspetti che sono già richiamati dalla legge nazionale,
Certo.
a cui questa è comunque sottostante. Quindi quello che dice questo regolamento è valido soltanto se, tra virgolette, più vincolante rispetto alla legge nazionale. Se è
Esattamente.
meno vincolante non vale, giusto?
Esattamente, sì.
Quindi molte cose di quelle che sono richiamate qua, versare su nel terreno prodotti sali, oli, floriacidi, alcalini, è già previsto dalla legge nazionale.
Certo,
È una
sì, è previsto.
ridondanza che è meglio mettere. Sarebbe opportuno a questo punto mettere anche, visto l'esperienza pratica di quanto è accaduto, anche l'utilizzo del fuoco, che non è richiamato qua, probabilmente è soltanto qualcosa in meno, però dato che è successo ed è successo più
A che punto c'è, scusa?
pagina 2, articolo 2, 2, 1, il quinto pallino.
Massare, modificare il
Versare,
versare.
potrebbe essere lì, ecco, lì si potrebbe mettere in fondo a tutto o utilizzare il fuoco.
Mi fa notare che c'è scritto ad esempio.
Ma ad esempio, sto dicendo, dato che è stato usato più volte il fuoco, che non l'uso di versamento di oli, di acidi, visto che intendete un esempio che è puntuale.
Ma posso essere d'accordo, bisogna fare
Basta dire che
una
se siamo d'accordo di mettere o utilizzare il fuoco, preso fatto, si segna e si vota con quella modifica che abbiamo fatto più volte. Scusi, ma partecipa anche al verbalizzato, alla discussione.
No.
Ma questa è una scelta politica, mi scusi, non per me. È una scelta politica, lo stiamo discutendo nell'ambito, cioè no, qui, se mettere o non mettere, se presentare un emendamento o non presentare l'emendamento, capisco l'intervento.
Scusa,
ognuno fa il suo
mestiere. Ognuno fa il suo mestiere sicuramente. Però voglio dire, per meglio garantirci a questo punto qui, posto che siamo, penso, siamo tutti d'accordo, nell'inserire il fuoco, possiamo anche fare un emendamento.
Vabbè, lo facciamo, cioè, se serve un emendamento, se no altre volte l'avevamo fatto, perché ti ricordi, l'hanno detto.
Ti anticipo che anche noi come gruppo di maggioranza abbiamo due emendamenti da
fare. Perfetto, quindi, allora qua basta dire, propongo che venga assunto utilizzare il fuoco, se siamo d'accordo rimane agli atti e si voterà.
Prima l'emendamento, prima l'emendamento e poi il testo.
O utilizzare il fuoco. Sì.
Quindi proponi un emendamento al,
al punto 2.1, aggiunto quinto pallino,
aggiungendo
dopo o alcalini o utilizzare il fuoco.
Facciamo così, se siete d'accordo. Siccome noi abbiamo un emendamento da proporre, sì, allo stesso punto, 2.2.1, eventualmente ci aggiungiamo anche il fuoco, va bene? All'ultimo. All'ultimo...
Però per votarlo dovrei sapere quali sono i vostri emendamenti.
Quando è finito? Quando è finito?
No, va bene, ok, perfetto.
Va bene, va bene. Anche, no, gli emendamenti, scusami, Gianni, gli emendamenti li votiamo una volta. Mi serve il parere del segretario, non è
male. Li votiamo, se voi assorbite la mia proposta nel vostro emendamento e il resto del vostro emendamento va bene,
allora facciamo così. Se no, facciamo così, fai un emendamento tu che così rimaniamo separati e siamo sicuri. Ma magari tu non accetti il nostro emendamento, quando hai finito ti spiegherò.
Va bene, ok. Poi volevo solo dire, nel punto 2.2, sì, ecco, il punto 2.2 tratta le attività che possono essere teoricamente fatte ma che devono sottostare a autorizzazione, richiesta e concessione. E questo però vuol dire che solo se, cioè in questo caso entra la valutazione del tecnico che deve anche valutare l'opportunità di farlo, nel senso che, cioè, non è che io voglio rimuovere un filare, una siepe, una peste, gli chiedo l'autorizzazione, lei fa cosa, lo dice, rimuove. No, bisogna valutare se il motivo per cui viene richiesto ha un senso.
Esatto.
Io direi che come principio di riferimento è quasi mai, a meno che
la valutazione. Tutto sanitario, ad esempio, certo. E quindi poi si valuta l'eventuale sostituzione, certo. La sostituzione obbligatoria.
Perché ad esempio, non è stato messo qua, ma io avrei pensato a fare una postilla almeno sulle piante autoctone di maggiore pregio, che a prescindere di dove si trovino, in quanto tali, in quanto noce, in quanto bavolare, in quanto olmo, in quanto castagno, qualsiasi di quello che noi sappiamo non essere quasi più, quelli sono intoccabili, cioè se sono nati sono lasciati morire di morte naturale, una cosa tanto per spiegarla. Poteva essere.
Il problema che in certi contesti magari abbiamo finito di interferenze. In certi contesti magari abbiamo finito di interferenze o appunto motivi fitosanitari, è il caso di vederli.
Quindi comunque diciamo un approccio conservativo e quindi più propenso a negare nel caso non ci sia un vero importante. Sì, chiaro che se è malata la pianta è pericolante, questo non ci piove qualsiasi cosa sia. Va bene. È vietato il taglio cedro semplice lungo il reticolo idrico principale minore. Non so cosa sia. Cioè vuol dire lungo le rogge?
Praticamente sì, poi dipende dal punto da come dico, non lungo i canali irrigui, ma lungo il principale, il punto minore, sì.
Vabbè, ma quello è solo per il taglio cieco, per cui.
Sì, soprattutto per motivi di legge in realtà.
L'ultima cosa, chiarite questi punti che sono di interpretazione autentica e chiari, per il fatto che sia chiaro o meno, vedete, sono chiari tutti. incongruenza, una possibile incongruenza, se l'ho vista bene, nelle sanzioni. Praticamente nell'ultima penultima pagina, la terza descrizione della sanzione, c'è scritto: rimozione di un albero vivo a dimora singolarmente o in gruppo con diametro maggiore di 50 cm. Avevo scritto che è da spiegare, perché la rimozione di un albero vivo a dimora singolarmente o in gruppo con diametro. Ah, vabbè, ecco, questo, però questo dovrebbe valere anche per il filario, perché in questo caso si tratta solo della seconda parte, cioè quella dei non filari, no? L'estirpazione di cose nei filari, dove è prevista?
Allora, la rimozione del tratto del filare, cioè quindi di piante all'interno del filare, è esattamente sotto alla riga della rimozione dell'albero secondo
me. Ah, di filare.
Cioè, perfetto. Però in questo caso un bagolare in un filare, se ne prende un metro, gli posso fare 50 euro, no?
Cioè, è un modo per cercare di semplificare la
capito, però in qualche maniera la pianta anche grossa o anche piccola dovrebbe essere equiparata a prescindere, anzi dovrebbe essere ancora tutelata e quindi sanzionata maggiormente in un filare che non necessariamente singolo, o quantomeno dovrebbe essere trattata nella stessa maniera.
Sì, diciamo che in realtà quello più punitivo è quello che valorizza la pianta singola, no? Quindi per pianta singola abbiamo considerato di toglierne, di mettere un 500 euro.
Però nella nostra situazione pratica,
sì,
gli alberi, soprattutto quelli di maggior pregio e anche di maggiore grossezza, sono tutti, sì, infilati. Per cui andiamo a rischio a non tutelare nella sanzione la maggioranza dei nostri alberi. Ad esempio, c'è un filare di bagolare dove c'è stato l'incendio poco tempo fa, verso alla fine se non so i nomi, c'è un abbandono, alla fine della strada, verso Cassano, l'ultima sinistra, c'è stato un incendio poco tempo fa e lì c'è un filare di bagolare, un filare. Quindi se mi buttano giù tre bagolari che stanno in 3 metri, e la sanzione è 150 invece di 1500. Secondo me proprio è magari un fatto tecnico di approccio così, ma nella realtà la maggioranza di alberi di pregio noi li abbiamo nei filari e quindi dobbiamo tutelare il valore della pianta singola a prescindere anche dalla sua circonferenza, soprattutto se nei filari, perché li abbiamo lì soprattutto, quelli che dico. Quindi se un filare vale 50 euro al metro, se ci sono i cespugli, se ci sono le robini al limite.
Sì, o platani ceduati, cioè classici filari.
Ma ceduati molto, se ci sono i platani grossi no. Il problema è che se anche c'è platano grosso, quello viene tagliato, viene considerato come fosse una sintesi.
Questa è
una
cosa che possiamo prendere in considerazione.
Possiamo trovare, questo è, secondo me, è solo logico del cioè,
sì. Posso Raffaele?
Certo. Se ha finito. Prego.
No, vedendo anche la confusione. Diciamo che dobbiamo ritenerci fortunati perché in comuni con molte più zone verdi delle nostre, proprio con estensione a livello di ettari, non ci sono regolamenti così dettagliati. Quindi, ovviamente, grazie a Gesù, è stato fatto in maniera veramente precisa. L'unica cosa, ha ragione in parte il consigliere Pilotto, perché avendo i filari molto stretti, dove comunque la parte del tronco della pianta è molto più alta, la parte diciamo di rovo e arbusto resta bassa, sembrano molto compatti, però le distanze non sono così ravvicinate. Però è vero che sulla zona dove si riferiva lui è molto fitta di pianta, perché se ne sarà una almeno ogni 40-50 cm. se no si mette 500 euro al litro.
Scusi un secondo, forse si aggiusta facilmente, qui dove è previsto 500 euro a pianta, rimozione di un albero vivo di mora singolarmente il gruppo con diametro 50 o in un finale.
Ma se diciamo il gruppo, non si intende.
Il filare non è il gruppo è un'altra cosa di cui abbiamo parlato prima. Il filare è quello per il lungo i canali. Il gruppo è uno che non è nel filare.
Se per albero vivo nel filare non si intendono le siepi campestre, quindi...
No, ma la siepe campestre, il filare o siepe campestre, come abbiamo confermato prima.
Non vorrei essere adito a ridondanza e a contestazione.
No, io lo faccio proprio perché non venga contestazione e soprattutto che il comune non sanzioni in maniera spropositata o improporzionale una cosa che è molto più grave.
Chiarissimo.
Quindi io dicevo, dato che noi abbiamo la maggioranza degli alberi, anche quelli di grasso fusto, ma la maggioranza di qualsiasi tipo di arbusto l'abbiamo lungo i finali, non abbiamo dei gruppetti così, e i gruppetti sono i boschi che non sono coperti da questo cose qua. I due boschi sono dei gruppi autonomi di cose. Ma
non sono da intendersi come filari campestri, quindi tu dici, scusami, rimozione di un albero vivo a dimora singolarmente o in gruppo o in filare.
Va bene, ma già così l'abbiamo aggiustato. Puoi filare.
Io propongo però una questione, magari, perché il rischio è che possa essere contestato, nel senso che ci sono alcuni platani, magari che sono ceduati e che all'altezza, diciamo, di 1,30 m, essendo appunto aceto, la somma dei fusti sia più di 50 cm, però non è l'albero di cui stiamo parlando, come ad esempio del bagolaro di grandi dimensioni. Quello che si potrebbe dire magari aggiungere una nota di tutela, magari di alberi ad alto fusto con delle caratteristiche che magari adesso dobbiamo mettere maggiori di 50 cm, li tuteliamo quelli. E andiamo a sanzionarli con i 500 euro.
Può essere, però dico, non credo, cioè non è previsto da nessuna parte che in caso di alberi di arbusti ceduati, ovvero un ceppo da cui nascono più tronchi, si faccia la somma dei tronchi, non penso.
A livello forestale in realtà sì. Una pianta dai corni, per esempio, che ha appunto dai corni di 30 cm, all'altezza di petto d'uomo sono 90 cm.
Allora basta mettere e alberi infilari, alberi non ceduati infilari.
Esatto.
E la risolviamo così senza fare aggiunte troppo impegnative, cioè se qui ci si mette, si tutela l'albero anche nei filari, l'albero non ceduato, ma nei filari, vuol dire che se io taglio un bagolaro da un metro di diametro che è in un filare, non è considerato una siepe.
Sì, per cortesia, sì. Spero che non lo votiamo.
Va bene, allora ci mettiamo il fuoco.
Metti il fuoco, sì. C'è ancora qualcuno che deve dire qualcosa?
Io sì, al punto, visto che mi sta molto a cuore la materia, al punto 6.3, a discrezione del professionista incaricato potrà essere eseguita una marcatura, io toglierei a discrezione, facciamo la marcatura della pianta. A discrezione del professionista incaricato potrà essere eseguita una marcatura delle piante di oggetto di intervento da conservare. Diamola obbligatoria.
Io l'ho messa a discrezione perché in certi contesti operativamente parlando veramente praticamente impossibile, perché ci sono delle ceppaie che hanno una quantità di polloni che è impossibile. Quindi il rischio poi di farlo, cioè di non farlo perché non si riesce e che si passi la parola a me l'ha fatto, a me no, l'ho messo per questo motivo, per evitare...
Attenzione.
Solamente per questo.
Non lo so. Questo fai quel pezzo di lontano, gli altri no. Cioè lo
totale, diciamo. Però se si deve fare una selezione, ad esempio, dove ci sono parecchi bulloni, che anche in punti ce ne sono tanti.
Se abbiamo dei dubbi sulla possibilità poi di
segnalare precisamente,
direi di non incastrarci, se posso suggerire. Perché la cosa c'è in realtà, nel senso che...
Più che altro magari a discrezione del professionista, però magari la documentazione fotografica pre-post, pre-presentazione, quando vai a presentare cosa devi tagliare, e post per verificare il prima e dopo che vedi.
Sì, quello sì, io l'ho intesa, perché di solito appunto, quando è capitato, di solito si fanno nel verbale prima, quando si esce e poi dopo, però si può inserire in modo tale che sia volendo.
Devi tentare un allenamento anche tu, no?
Sì, se mi dici come fare, tu sei uno scatto bianca.
Io non sono assolutamente un esperto, non so come dirti di scrivere questa questione. Questo mio di vita, quando sarà la lavorazione. Dopodiché votiamo gli emendamenti uno a uno. Allora, se posso, nel tempo che il consigliere Filotto e il consigliere Campisani preparano gli emendamenti, vi devo dire la nostra posizione. Innanzitutto il regolamento è stato oggetto anche di confronto con il Comitato per l'Ambiente, che sapete è molto attivo sul nostro territorio, e abbiamo raccolto, giusto, abbiamo raccolto alcune indicazioni che lo stesso Comitato per l'Ambiente ci suggeriva. Dopodiché, e questo è l'oggetto di emendamento, la stessa bozza di regolamento mi è stata richiesta da alcuni contadini a nome dell'associazione Coltivatori Diretti. Poi sono diretti interessati all'applicazione del regolamento, no? E ovviamente i contadini, non dico che fanno il loro interesse, però il fatto di essere regolamentati o mediante un'ordinanza, mediante un regolamento vero e proprio, quello, come quello che andiamo ad approvare, può creare un po' di resistenze. Però nell'ottica della collaborazione, dell'ascolto reciproco, ho chiesto loro in via informale di mandarmi alcuni suggerimenti per capire se, come consiglio comunale, possiamo essere d'accordo nel reperire. Ovviamente mi sono confrontato con la dottoressa, l'estensore del regolamento, e penso che alcune cose siano anche accettabili. Per esempio, quello che alcune cose sono, tra virgolette, non derogare, per cui nonostante la richiesta non ve le sto neanche a leggere, ma in un confronto veloce con la dottoressa Polizzi si è detto che per maggior tutela delle piante non si riduce la distanza di aratura tra il colletto della pianta e il limite dell'aratura. Ma per esempio la potatura di rimonda del secco e la spaicatura fino a 2,5 metri oggettivamente crea problemi ai contadini, perché mi dicono abbiamo il trattore che è alto quasi 5 metri e io non posso tutte le volte che devo passare col trattore farti la richiesta di spaicatura oltre i 2,5 metri. Per cui ragionando, e sarà oggetto del nostro emendamento, penso sia accoglibile il fatto della spaccatura fino a 4 metri e mezzo, noi abbiamo scritto 4 metri e mezzo, per consentire appunto che il contadino ci possa passare durante le fasi di aratura o di lavorazione del terreno senza bisogno di tutte le volte. Quindi la spaccatura noi chiederemo nel nostro emendamento di alzarla senza autorizzazione a 4 metri e mezzo. L'altro emendamento che vorremmo proporre è quello sempre al punto 2.1, che è l'ultimo paragrafetto: utilizzare prodotti fitosanitari per il controllo degli infestanti erbacei e arbustivi in prossimità delle piante oggetto di tutela, ma anche lungo le scarpate dei fossi e dei canali. Bisognerebbe cancellare, secondo questa richiesta, che magari discuteremo ancora, lungo le scappate di fosse dei canali, eliminare il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari e lasciarli dove scorre in maniera continuativa l'acqua, ovvero che abbiano una larghezza d'alveo superiore ai 2 metri. Se tu devi pulire, magari la dottoressa spiega meglio di me, sicuramente. Questa richiesta dei raccoglieretti, dei coltivatori, di alcuni coltivatori, che chiedono di eliminare il divieto previsto nella bozza di regolamento, lungo le scarpate, l'utilizzo di fitosanitari, lungo le scarpate di fosse dei canali e di sostituire questo con i bordi dei canali principali dove scorre in maniera continuativa l'acqua, ovvero che abbiano una larghezza d'alveo superiore.
Quest'ultimo per forza va tenuto perché per legge, cioè proprio per legge è vietato lungo i fossi canali.
Lungo i canali o lungo le scarpate?
Lungo
le scarpate si può togliere?
Le scarpate dei fossi dei canali io chiuderei, finiamo il divieto.
Perché è legge nazionale?
È PAN, sì, è legge nazionale.
Ah, beh, se è legge nazionale. Mi era parso di capire,
sì?
Mi era parso di capire che si potesse introdurre, scusate, assoluta. Mi era parso di capire che si potesse sostituire questo lungo il fosse, lungo le scappate dei fossi di canali, mantenendo il divieto soltanto dove i canali sono a scorrimento d'acqua continua, ovvero con una larghezza d'alveo superiore ai 2 metri. Se la normativa nazionale non è così, vuol dire tutto che sto facendo. Quindi va mantenuto.
Allora, io personalmente magari lo metterei proprio in riferimento alla legge, in riferimento al PAN, in modo tale che qualsiasi cosa è riferimento.
No, siccome devo dare un rimando.
Io darei a rimando di legge, cioè ciò che pensavo.
Se c'è la legge ovviamente dobbiamo essere rispettosi e ossequiosi nei confronti delle norme e delle leggi. Per cui se la fissiamo una norma di legge nazionale o regionale, non lo so, questa storia qui a questo punto. Presentiamo l'emendamento che avevo perché abbiamo preparato e ci rifacciamo soltanto l'emendamento della spalcatura che ho fatto avete in mezzo. Allora, aspettiamo l'emendamento di
intanto possiamo chiedere.
Sì, certo.
Già che aspettiamo. Invece il fatto della spalcatura. Che anch'io avevo sentito la problematica dei 2,5 metri rispetto alle attrezzature di taglio che hanno. Io avevo saputo di 3 metri, che diciamo che il taglio standard potesse essere portato a 3 metri e non i 2,5, che lo posso capire, perché 2,5 taglio con le mani. Non c'è lì con il taglio, perché comunque il taglio è, penso che sia, il taglio, è un taglio di conservazione, un taglio di mantenimento, no?
Sì, diciamo che c'è un limite sull'alzo palco per una questione meccanica degli alberi, no? Alzare eccessivamente la chioma e quindi il baricentro può essere poi dannoso, no? Per questo motivo, però ci sono dei motivi che si possono accogliere, quindi direi che 4,5 metri, come dicevamo,
però dico dare un limite così abbastanza alto, soprattutto rispetto alla partenza, 2,5, 3,5 ha un senso di aggiustamento e di venire incontro. 2,5, 4,5 mi sembra effettivamente un po' alto.
Quindi non abbiamo strutture di 5 metri di cintura.
Io non so, sarà un muletto, si alza e si abbassa. Comunque no, ma quello voglio chiedere io soltanto adesso, non entro in una tecnica. E una spaccatura data come limite così alta, a prescindere dall'albero, può influenzare sul benessere della vita di quest'albero? Perché se è un albero che di per sé cresce a 5 metri e io lo spacco fino a 4,5, cosa gli rimane? Uno prende. Questo è il discorso. Cioè, 5 metri mi può andare bene di spalcare, non so, io un palito, qualcosa che cresce a 15, ma ma un albero medio di 6 metri, se lo spalto fino a 4 e mezzo, non muore.
Certo, c'è poi il buon senso, nel senso che poi
no,
si orienta. No,
però...
Ma
non ci
sia buon senso. Okay. No. Vabbè, in caso in cui non ci sia buon senso, però si orienta poi nella, in quanto vietato, quindi in una potatura scorretta. Quindi poi si va a finire, se una pianta è alta 6 metri e la si spalca 5, non è una spalcatura, diventa una cazzozzatura.
Attenzione, possiamo aggiungere in caso di piante di altezza... Fino a 4 metri e mezzo in caso di piante.
Non lo so, perché appunto lì dovrebbe subentrare la competenza, ma soprattutto l'amore per quella pianta, diciamola così.
Allora,
premesso
che anche un buonissimo regolamento non riesce a regolare.
No, ovvio.
Serve l'intelligenza, il buon senso e sì, la volontà delle persone.
Per quello che i regolamenti normalmente si tengono più bassi per essere meno... facilmente,
però se oggettivamente è impossibile.
Sta bene, però diciamo, se segniamo questa cosa non a 4 e mezzo, a 4 e mezzo diciamo che metti a rischio il 40% degli alberi che si risparmiano, non so, di 30%, se lo mettiamo a 3 e mezzo o a 4, limitiamo, chiedo, perché non posso, io vado solo a ragionamento, non ho competenze tecniche, però sto dicendo, se io spalmo, ovvero taglio la fronda a 4 e mezzo di un albero che finisce a 5, e cosa ti lascia da 4 e mezzo a 5? Il tronco muore. Per cui forse c'è una cosa per dire 4 e mezzo fino a per alberi fino a, non lo so.
Però no, però i macchinari agricoli.
Però in questo caso vuol dire che non ci troviamo più nella spalcatura, giusto? E quindi se andiamo oltre, nel senso andiamo a 4 e mezzo. Pianta che è al totale 5 metri 6, in realtà lì incorriamo già in un problema, abbiamo già fatto un problema alla pianta, non siamo facendo la solita, ma poi già giusto.
Esatto, poi entrare in tipo di produttore questo momento.
Allora si può fare dare un'altezza con il vincolo che quello che rimane sia di una percentuale, non è percentuale.
Il problema è che rischi di diventare troppo difficile.
Se vogliamo fare 4 metri, siamo 4 metri. Però allora, sul principio siamo tutti d'accordo.
Si spera che non sia quello il caso.
Sul principio sono tutti d'accordo. Adesso, per carità, hanno ragione loro, perché se devono lavorare.
Se passano, lo spazio.
Se passano, mi passano. Va
bene.
Poi sono 4, sono 4 e 10, 4 e 10. Io lascerei, visto che non è una loro richiesta, però addirittura ha chiesto 5 metri.
Mettiamo qua l'altro, questo via. Si può mettere almeno una salvaguardia, di 50, cioè una salvaguardia logica che dica purché tale spalcatura non porti al deperimento della pianta. Cioè se la ammazzi non puoi dire l'ho spalcata.
Allora, va bene, posso essere d'accordo, se aggiungiamo Paolo all'emendamento per favore, se siamo d'accordo. 4 e mezzo avevamo scritto, purché dopo lo approviamo.
Purché l'effetto di tale spalcatura non porti al
danneggiamento.
Cioè nel senso che se la pianta muore, è morta. Ma almeno gli si può
irreversibile della pianta.
Che non è stato sufficiente che lui dice ho spalcato. Sì, hai spalcato, ma hai fatto morire. Dovevi essere talmente esperto da non fare.
Chiarissimo. Se a me piace questo dibattito, è molto costruttivo, è un tema pratico, però questo tema pratico ha interessato parecchio la cittadinanza, e sono nate anche polemiche, le tensioni magari con chi ha effettuato il taglio sono state. Se ci sono state le sanzioni, perché ci sono state anche le tensioni. Parlo come sindaco perché sono intervenuto anche per cercare di capire come la cosa poteva evolversi. E sicuramente questo regolamento, magari anche con l'aiuto degli emendamenti che stiamo proponendo, spero possa migliorare la situazione e l'intendimento di tanti. Noi ce la mettiamo tutta, poi certo, la collaborazione di chi gestisce il territorio è fondamentale. Adesso proporrei la lettura degli emendamenti, li votiamo ad uno, dopodiché votiamo il regolamento così come emendato. Allora, direi di votare prima l'emendamento del consigliere Filotto, il quale al punto 4, scusami, quale l'articolo 2.1, quinto comma, 1, 2, 3, 4, 5, dove c'è scritto versare su e nel terreno prodotti che danneggino gli alberi, ad esempio sali, oli, prodotti acidi o alcalini, aggiungere o utilizzare il fuoco. Sempre lo stesso
il fuoco utilizzato.
Prego.
Il fuoco utilizzato. Se il fuoco fosse utilizzato. Posto che non è utilizzato fuoco, poi ci sono dei casi che la lavagna è agglomerata in mezzo al terreno e viene bruciata.
Però è la Romagna,
sì,
nella pianta.
Che vicino
alle piante,
utilizzare i fuochi vuol dire che nessuno più può
che danneggiano gli alberi.
Ma la Romagna, non è già più coperta da questo regolamento, perché è già non è più un arbusto, è un prodotto dell'attività.
Non lo bruciano vicino al
falso.
Ma è inteso in prossimità dell'albero.
Se mi stai in mezzo al prato, sempre lo stesso emendamento. Sempre lo stesso emendamento, l'articolo 8, nella descrizione delle sanzioni, al punto 3, aggiungere. Allora, al punto 3 dice rimozione di un albero vivo a dimora singolarmente o in gruppo. Aggiungere dopo o in gruppo il seguente: o lungo in un filare o siepe campestre, o lungo un filare,
quello delle sanzioni,
sì.
Il punto 3 delle sanzioni, rimozione di un albero vivo a dimora singolarmente o in gruppo o lungo un filare o siepe campestre con diametro maggiore a 50 cm, giusto?
Ok. Cioè, aggiungere alle due
sì.
fattispecie, singolo, in gruppo, o lungo il filare, che utilizzando la stessa descrizione prima, no?
Questo è l'emendamento del consigliere Filotto. Votiamo gli emendamenti presentati dal consigliere Filotto. Chi è favorevole a questi emendamenti? Alzi la mano. Tutti favorevoli. L'emendamento del capogruppo consigliere Campisani.
Che scrive malissimo.
All'articolo 6.6 cita il richiedente dopo aver 6.6, scusa. Il richiedente dopo aver eseguito gli interventi autorizzati dovrà,
questo dove, scusa,
fornire, 6.6,
questo vuol che cita il,
dovrà 6, fornire 6, all'ufficio 6. Competente, scusate, all'ufficio competente documentazione fotografica al seguente indirizzo, inserire la seguente modifica: il richiedente deve documentare tramite fotografie la situazione prima e dopo l'intervento autorizzato. Quindi va sostituito completamente?
Scusa, solo perché non l'avevo capito, ma quando fa l'autorizzazione è obbligatorio, è già previsto che faccia, che il nostro tecnico faccia il sopralluogo e farà le foto. Se non lo sbaglio, basta dire al nostro tecnico che faccia le foto, no?
Allora, no, qui c'è il richiedente, va a fornire lui la
documentazione. Sì, no, però poi, al limite poi dopo le verifichiamo anche con quelle nostre, perché se lui ci dà prima e dopo, ma noi non abbiamo verificato visivamente qual è prima, può essere inventato il prima rispetto alla realtà vera del prima. Il prima lo vediamo noi, perché lui prima di tagliare deve chiamarci, noi andiamo là, fa le foto.
Cioè, meno discrezionalità si dà al professionista, no, no, non so se sarà la dottoressa che viene a fare, se un giorno non fa la foto,
beh,
e questo taglia, quindi taglia più di quello che fosse necessario, tu non hai la situazione, ecco, tagliato lì.
Sì, aggiungiamo allora tramite verifica post pre dagli uffici.
Però noi dovremmo dare al nostro tecnico il vincolo che quando va lì, ma lo fa anche senza dire diciamo.
Non lo fa
di default, quindi noi possiamo vedere poi prima e dopo, quello che ci facciate già e quello lo fate, volendo. Beh, io sono d'accordo, ma mi sembra un po' più di venire.
Allora, hai detto che c'era durante la uscita del tecnico la raccolta fotografica dello status quo, di quando si
chiede. Cosa dice il tecnico?
Potrebbe essere inserito, ad esempio, il punto 6.3. dove c'è scritto successivamente un tecnico incaricato eseguirà un sopralluogo congiuntamente ai richiedenti per valutare gli interventi, potrebbe essere inserito qui secondo me. E non so.
Con la marca 2 si scrive fotografia, oppure supporto fotografico.
E quindi la vendita che hai presentato?
Non è via. No, quello va bene.
Quello che cita.
Mi chiama il punto 6.3, allora nel tuo intervento.
Se faccio un tempo, anche
a diciamo fare professionismo, supporto fotografico.
No, non potresti mettere successivamente un tecnico incaricato eseguirà un sopralluogo congiuntamente al richiedente per valutare gli interventi, virgola, supportandolo con materiale fotografico.
Allora, successivamente un tecnico incaricato al 6.3. Successivamente un tecnico incaricato eseguirà un sopralluogo congiuntamente al richiedente per valutare gli interventi.
Virgola.
Eseguendo
documentazione fotografica.
Allora.
Un tecnico eseguirà un
sopralluogo. Lo correggo io. Grazie. Allora, questo non è un emendamento. Posso?
Vai.
Lo presenti sempre tu, lo scrivi tu per favore.
E in quel caso fotografia fino le marcature.
Allora, allora, siamo al di là del regolamento, parliamo di politica alta, tra virgolette, alta. Sicuramente bisogna instaurare quello che da tempo è necessario che si instauri la conferenza di capigruppo, che intervenga soprattutto quando si tratta di regolamenti, o era quello che facciamo una volta. Se ci prendiamo l'impegno insieme, con uno spirito collaborativo, possiamo benissimo farlo. Assolutamente.
Lo spirito collaborativo è il fatto di essere tutti parte di un consesso importante come il Consiglio Comunale. Poi questo non può essere scambiato con un continuo consenso di qualsiasi attività o di qualsiasi modalità. Io sto dicendo che su argomenti più o meno fondamentali è una scelta, un auspicio che poi dopo non vi dico, anche perché alla fine i voti li avete con voi, quindi potete fare quello che volete, però dico, anche da un punto di vista così formale, di etichetta, di storia, come si faceva una volta, che molti si riempiono della politica picco maiuscolo una volta, è il coinvolgimento, non soltanto l'ufficializzazione di decisioni prese dalla maggioranza.
Oggetto di riflessione, ok. Comunque,
Ad esempio,
lo spirito positivo.
No, ma ad esempio la conferenza dei capigruppi, che non necessita di essere spirito positivo, vuol dire magari concordare i tempi, i modi, le date di consiglio, no? A me capitano dei consigli dove vado in vacanza, per fortuna, sono pensionato, non ho obblighi retribuiti da assolvere, per cui faccio tutto quello che posso, però se mi dite che fate una... Io non ci sarò alla cosa dell'edificio perché ci sarei stato il 27 quando era la prima data, io il 3 per fortuna sono a Parigi, ci devo 25 anni di rodarci, per me è prenotato, no? E non posso essere lì, tanto per dire, anche la conferenza è capigruppo. Però non voglio discutere, adesso ne parliamo poi.
Ne parliamo a
te. Separate state. Invece finisco, e per finire questo e per confermare il voto positivo mio, del mio gruppo, al regolamento, vorrei che, così come è stato fatto per gli alberi nel territorio urbano, in funzione di questa nuova ripartenza, che poi varrà soltanto in funzione dei controlli che si faranno fare, e che si faranno, perché poi se no non vale niente, poi uno gira la testa dall'altra parte e non succede niente, vorrei che venisse fatto un censimento, quantomeno dei filari. Cioè, non so quanto possa volerci in termini di tempo, ma penso relativamente poco, non penso che sia un investimento che è insopportabile che si faccia un censimento, perché a quel punto lì, avendo il censimento fotografico preesistente della nostra composizione, quantomeno dei filari, sappiamo quello che verrà fatto senza che nessuno chieda, perché questo funziona se chiede un'autorizzazione, ma se non chiede un'autorizzazione e qualcuno si sveglia lì e dice che non c'è un filare, non c'è più niente, non abbiamo una prova che non c'è più niente. Quindi pensiamoci.
Va bene, grazie.
Grazie a voi.
Passiamo ad un altro emendamento che è proposto da Capogruppo. Per oggetto un articolo 6, comma 3, giusto?
6.3.
Rileggo tutto l'articolo. La richiesta di autorizzazione dovrà essere effettuata tramite la compilazione dell'apposito modulo allegato 1. Successivamente, un tecnico incaricato eseguirà un sopralluogo supportato da materiale fotografico congiuntamente al richiedente per valutare gli interventi. Quindi si aggiunge, dopo sopralluogo, supportato da materiale fotografico. Ok? Chi è favorevole all'approvazione di questo emendamento? Alza la mano. Tutti. Poi c'è l'altro emendamento che è presentato da Paolo. Presenti tu, Paolo. Prego. Relativo alla spaccatura.
L'ho rubato io come borno, ce l'hai lì?
5 da terra è sempre omessa, tuttavia solo nel periodo di taglio. Si inserisce la modifica come la potatura che rimanda del secco da spaccatura fino a 4,50 metri da terra è sempre ammessa, tuttavia solo nel periodo di taglio, virgola, purché l'effetto di tali spaccature non danneggino la pianta.
Va bene. Chi è favorevole all'approvazione di questo emendamento? Alzi la mano. Adesso votiamo il regolamento così come emendato. Chi è favorevole all'approvazione del regolamento così come emendato? Alzi la mano. Alla unanimità. Vi devo chiedere la immediata eseguibilità e vado a spiegare perché. Perché l'intenzione è quella di che il regolamento entri in vigore il 1 ottobre.
Perché comincia la stagione.
La stagione del spaccatore. Perché comincia la stagione. Questo è. Lo rendiamo esecutivo dal 1 ottobre. Chi è favorevole alla mancata eseguibilità, anzi la mano ti dà chi esterrai.
Dai, per primo spiego,
ti spiego.
Allora, passiamo al punto 5, il punto 4 diventa il punto 5, variazione numero 4, bilancio di previsione 25-27, applicazione avanza amministrazione. Io lascio subito la parola all'assessore Gigino, prego.
Allora, andiamo a vedere in questa sede la variazione numero 4 al bilancio di previsione 2025-2027 con applicazione di una parte di avanzo di amministrazione. Ricordo che le variazioni, salvo caso di urgenza, devono essere deliberate dal Consiglio Comunale entro il 30 di novembre, salvo quelle che per determinati motivi possono essere anche approvate successivamente. Su questa variazione è stato espresso il parere favorevole da parte del revisore dei conti e, come sempre, è stata adottata per adeguare sia per soddisfare esigenze di entrate che esigenze legate alle spese che sono appunto sopraggiunte nel corso dell'attività ordinaria dell'ente. Lascio un attimo da parte il tema dell'avanzo. Allora, in questa sede andiamo ad applicare un avanzo di amministrazione pari a 6.850 euro. Non si tratta dell'avanzo libero, ma è una quota di... una quota di avanzo di amministrazione che non è un avanzo libero, ma è un avanzo che era già vincolato da trasferimenti e viene applicato per la quota affitti, quindi per una spesa corrente di carattere non ricorrente, ma comunque era già di fatto vincolato per questa tipologia di spesa. Quindi, ricordando quello che era il nostro avanzo di amministrazione, che era 1.306.912 euro, in questa sede andiamo ad applicare una parte di quello che è indicato come avanzo vincolato. Quindi non andiamo a toccare quello che è libero e che possiamo applicare solo nei determinati casi previsti dalla legge. Ah no, il microfono accendo. Allora, per quanto riguarda le entrate, diciamo che l'esigenza che è sorta poter, in questa variazione è stata quella di iscrivere una variazione positiva di 60.000 euro come fittiativa terreni, perché si è conclusa nelle due settimane fa la mediazione che era in corso con Vodafone per l'affitto dell'antenna, è stato siglato l'accordo di conciliazione in Camera di Commercio a termine della procedura di mediazione, che è stato quindi siglato anche dalla controparte, e quindi abbiamo potuto iscrivere, essendo state stracciate nel tempo, queste nuove risorse che sono pari complessivamente a 60.000 euro. Questa, diciamo, è la variazione principale che hanno subito le entrate. Ho tuttavia riportato anche le altre variazioni che abbiamo registrato, quindi un contributo di 400 euro da privati per la protezione civile, che quindi poi ha la sua corrispondenza anche come uscita, un contributo statale relativo al Via Digitale 2026 di 1.992 euro, un altro contributo statale che ci è stato riconosciuto per il trasporto degli alunni disabili per 1.502 euro, abbiamo portato una variazione positiva al capitolo dedicato ai diritti della segreteria dell'anagrafe, ulteriori 500 euro per i rimborsi spese derivanti da notifica di atti da parte delle amministrazioni pubbliche, e avendo ricevuto il conguaglio delle utenze del centro sportivo in seguito alla cultura e al cambio di intestatario, abbiamo dovuto ridurre la stima che avevamo fatto di 5.000 euro, perché l'avevamo un po' sovrastimata non avendo le bollette definitive. Questo relativamente alle entrate. Per quanto riguarda le spese invece di parte capitale, quindi quelle che sono destinate a investimenti, abbiamo fatto una riduzione per quanto riguarda il trasferimento degli oneri che il Comune incassa, che per obbligo di legge devono essere destinati per quanto riguarda l'8% per opere di culto ed è l'8% degli oneri secondari, e il 10% degli oneri primari e secondari che viene destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche. Avendo fatto una ricognizione di quelli che erano gli oneri di urbanizzazione incassati, diciamo il 31 di agosto più o meno, era stata fatta la stima, si era visto un calo rispetto a quello che era la previsione, quindi un calo degli oneri primari e un calo degli oneri secondari. Abbiamo di contro dovuto adeguare la riduzione di quella parte di oneri che deve per legge essere destinata alle opere di culto e all'abbattimento delle spese architettoniche. La variazione degli oneri di urbanizzazione non è stata messa nella variazione delle entrate per questo motivo, perché in realtà la riduzione di queste due voci di oneri, di complessivi 20.000 euro, viene di pari conto bilanciata da un incremento sempre di 20.000 euro nel capitolo dedicato alle sanzioni, adesso non mi viene in mente il nome specifico, scusatemi, ce l'ho qui, come si chiama? Le sanzioni pecuniarie derivanti da abusi edilizi, quindi abbiamo aumentato di 20.000 questo capitolo e sottratto l'altro, ma avendo ridotto la previsione degli oneri di urbanizzazione abbiamo dovuto adeguare quelli che sono i trasferimenti. È stata portata una variazione negativa di 60.000 euro al capitolo che è dedicato alla manutenzione e alla sistemazione straordinaria delle vie, delle piazze e dei marciapiedi. È stato apportato una variazione negativa al capitolo dedicato all'acquisto degli arredi scolastici, perché si sono verificate delle economie all'interno di questo capitolo, e analogamente abbiamo quindi apportato una variazione positiva nelle spese dedicate all'impianto di raffrescamento della scuola dell'infanzia, visto che appunto i bambini si fermano a fare il freschivo e le temperature ormai sono alte anche per loro, e abbiamo ritenuto di stanziare la somma di 73.600 euro nel capitolo dedicato al completamento dei lavori di realizzazione del nuovo polo dell'infanzia, finanziato da oneri di urbanizzazione, per dei miglioramenti agli impianti che si sono resi necessari. Mentre per quanto riguarda la parte corrente, ho riepilogato quelle che sono le principali variazioni nelle uscite. Vi leggo l'adeguamento del progetto adeguamento privacy per legato ai sistemi di videosorveglianza, che è obbligatorio per legge e per cui c'è stata richiesta la somma di 2.928 euro. Abbiamo stanziato altre somme per quanto riguarda la segnaletica stradale per 3.149 euro. Abbiamo riadeguato nuovamente le utenze di tutti i fabbricati comunali in tutte le scuole, sia per quanto riguarda il gas, sia per quanto riguarda l'energia elettrica, perché appunto stiamo tenendo monitorato l'andamento in corso d'anno e quindi cerchiamo di stanziare le risorse che siano i più diciamo corrette possibile in base all'andamento dei consumi, ma soprattutto anche della spesa metro cubo e del kilowattora. Abbiamo stanziato ulteriori 6.400 euro relativamente ai contributi economici per persone bisognose per la compartecipazione alle spese sanitarie. Abbiamo dovuto adeguare le risorse che sono legate agli stipendi e agli oneri previdenziali dell'ente. Come vedete c'è una variazione positiva di 20.500 euro che viene però in parte controbilanciata da quella variazione negativa che è legata al trasferimento a risorsa sociale dall'assistente sociale. Perché? Perché prima una degli assistenti sociali era in carico al comune, ma era di risorsa sociale, come appunto l'azienda costruttiva che ci ha esposto il bilancio ieri, e quindi essendo adesso stata assunta dal comune si è ridotto di fatto il trasferimento che riconosciamo a risorsa sociale, perché paghiamo direttamente noi lo stipendio, quindi è stata un po' questa variazione per recepire questo adeguamento. Abbiamo appostato 7.200 euro al canone di noleggio dei fotocopiatori e le manutenzioni degli stampanti, che viene fatto sempre a consuntivo l'anno successivo sulla base delle stampe che sono effettuate l'anno precedente, quindi diciamo che è arrivato il dato e abbiamo stanziato le risorse. Altri 7.700 euro al progetto Faber, che è il canone annuale che viene ad essere pagato. E infine gli ultimi 10.000 euro nel capitolo dedicato alle spese di appalto per l'elettricista per gli immobili comunali, perché ci si è resi conto che lo stanziamento che era previsto inizialmente non era più capiente, quindi abbiamo dovuto stanziare ulteriormente delle risorse.
Scusa Silvia, forse ho parlato di assistente sociale.
Non c'era il passaggio di dire
trasferimento di risorse sociali per assistenza sociale.
Aspetta, perché io forse ho messo il nome del... mi ha fuorviato, perché ho messo il nome del capitolo di spesa.
Se posso...
No, prego.
Anche se non so... Allora,
scusa, posso? È perché il capitolo si chiama trasferimento risorsa per assistente sociale e quindi gli ho detto abbiamo assunto l'assistente sociale.
L'amministrativo che è stato recentemente assunta, prima era fornita dalla risorsa sociale oppure tramite... adesso è stata assunta mediante il concorso, mediante...
Basta, quindi questa è la variazione che proponiamo di deliberare con le contestuali applicazioni dell'avanzo, appunto, come ho detto, di 6.850 euro. Ci sono domande? Non so, da mettere i voti.
Se non ci sono interventi, metto i voti. Chi è favorevole?
Mi ha detto di dire.
All'approvazione della variazione numero 4 al bilancio di previsione 25-27, applicazione avanza amministrazione, alzi la mano. Contrari? Astenuti? Non astenuto? Mi devo chiedere da immediate eseguibilità. Chi è favorevole alle immediate eseguibilità? Contrari, astenuti, Daniele. Ok. Passiamo all'ultimo punto del 5-26. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2024. Ricevo la parola all'assessore Gibillini, la parola si tratterà una brillante spiegazione delle società.
Prego. Allora, il bilancio consolidato ha l'obiettivo di rappresentare, di rappresentare la situazione patrimoniale, economico-finanziaria del gruppo e dell'ente locale, quindi del Comune di Paragiuradanna, come se venisse considerato un'unica entità, e quindi depurando le operazioni che sono svolte attraverso le sue società partecipate, quindi quello che il Comune di Paragiuradanna eroga come ente nella sua interezza nei confronti dei terzi soggetti a cui, verso i quali non ci sono alcuna tipologia di correlazione o di collegamento. La giunta comunale ad agosto ha definito quello che era il gruppo dell'amministrazione pubblica, quindi le società che sono partecipate dal Comune di Paragiuradanna, e in un secondo momento, sempre all'interno della stessa delibera, ha definito quelle che sono le società che rientrano invece nel perimetro di consolidamento, ossia, preso atto di quelle che sono le società partecipate dal Comune di Fara, si vanno poi ad individuare solo quelle che rispettano determinati requisiti di legge per le quali viene predisposto il bilancio consolidato. Allora, le società che sono partecipate dal Comune di Fara attualmente per il 2024 sono Cogei S.p.A., SAB, GECO S.r.l., ANIT S.r.l., FARCOM S.r.l., Fondazione Anni Sereni, UNIACO S.p.A., Azienda Speciale Consortile e Risorsa Sociale Gerardata, Consorzio Parco Arda Nord. Le sole società che invece rientrano nel bilancio consolidato sono Cogeide, SAB, GECO, FARCO e l'Azienda Speciale Consortile Risorsa Gerardata, perché sono tutte quelle che appunto rispettano una determinata percentuale di partecipazione, mentre GECO la consolidiamo perché è una società partecipata ma in via indiretta. Allegati documenti è stato quindi predisposto il conto economico, lo stato patrimoniale, la relazione sulla gestione e la nota integrativa del bilancio appunto consolidato, in modo da dare evidenza di quelle che sono le consistenze di carattere patrimoniale e finanziario di tutto il gruppo. Allegato alla documentazione è stato anche stilato il parere del revisore. E complessivamente il bilancio consolidato riporta solo il risultato economico positivo di 13.000 euro, quindi che è il risultato complessivo depurato da tutte le poste. Il revisore ha rilasciato parere favorevole e quindi chiediamo appunto di approvare la documentazione che è stata trasmessa relativamente appunto al 2024. E anche qui c'è il alla fine,
dichiara di te e di disabilità. Sì. Allora, interventi, richieste, sapete tutto sulle società,
sì, anche sul supporto legato.
Chi è favorevole all'approvazione, alzi la mano.